السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، tutte le lodi appartengono ad Allah. Noi lo lodiamo, chiediamo il suo aiuto ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime e dalle nostre opere malvagie. Chiunque è guidato da Allah, nessuno potrà mai sviarlo, mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento, non c'è nessuno che potrà guidarlo. Attesto che non esiste divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, il solo, senza associato. Attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il migliore discorso è quello di Allah, che la migliore guida è quella di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni, ed ogni innovazione è un'eresia, ogni eresia è una deviazione, ed ogni deviazione conduce al fuoco. La scorsa settimana abbiamo cominciato un libro di Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ovvero Shurutu Salah, Arkanuha, Wajibatuha, le condizioni della preghiera, i suoi pilastri e i suoi obblighi. Abbiamo cominciato con lo spiegare appunto quello che sono le condizioni richieste per la Salah, essendo una grande ibadah, un grande atto di devozione dopo Shahadatayn, dopo le due attestazioni di fede. È necessario che ogni musulmano sia consapevole e conosca assolutamente quello che sono le condizioni, i pilastri e gli obblighi richiesti per questa ibadah. In quanto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era solito pregare le sue salawat complete, ovvero complete di quello che sono gli obblighi, i pilastri, le condizioni e le sunna richieste. Abbiamo appunto cominciato con lo spiegare le condizioni. Condizioni, come ha spiegato Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sono nove. Te le ricordi? Sono al-Aql, all'Islam, ovvero l'appartenenza all'Islam, al-Aql, la sanità mentale, la ragione, al-Tamiz, l'età del discernimento, della comprensione, Raf al-Hadat, ovvero la rimozione dell'impurità, Izalat al-Najasa, la rimozione, Raf al-Hadath, ovvero la purificazione, Izalat al-Najasa, la rimozione delle impurità dal corpo, dall'abito e dal posto dove si esegue la preghiera, Istiqbal al-Qibla, ovvero l'orientarsi verso la Qibla, Dukhul al-Waqt al-Salah, l'entrata del tempo della preghiera, Sitrat al-Awra, coprire le parti intime prima della Salah, e Inniya, l'intenzione. Queste sono le nove condizioni richieste che non rientrano in quello che sono le azioni della Salah. Queste sono le condizioni a cui ogni musulmano è tenuto ad attenersi prima di eseguire quella che è la preghiera. di queste condizioni abbiamo cominciato con lo spiegare le prime quattro, cioè ci siamo addentrati in quello che è Raf al-Hadath, ovvero la purificazione, entrando appunto nell'argomento dell'Udu, purificazione, ovvero l'Udu, a sua volta richiede sei condizioni. L'Udu richiede 10 condizioni, che sono l'Islam,
l'essere musulmano, la sanità mentale e la ragione, l'età del discernimento, l'intenzione, la volontà di non interromperlo fino al suo completamento, rimuovere tutto ciò che rende la purezza rituale un obbligo, il lavaggio delle parti intime prima dell'Udu, la purezza dell'acqua, la rimozione di tutto ciò che impedisce all'acqua di raggiungere la pelle e l'entrata nel tempo della preghiera per coloro che rompono frequentemente la loro abluzione.
E queste sono le 10 condizioni richieste per l'Udu. Siamo arrivati appunto la settimana scorsa con ciò che riprenderemo oggi per spiegare i 6 obblighi richiesti per l'Udu, wajibat l'Udu, che sono, come dice Sheikh al-Islam, i 6 obblighi del mondo.
Lavare il viso, da dove cominciano i capelli al mento, longitudinalmente e da orecchio ad orecchio in larghezza. Questo comprende anche il madmahda, il risciacquo della bocca, e l'isnishak, che è l'inalazione di acqua dal naso. La seconda è lavare le mani, inclusi i polsi ed i gomiti. La terza è passare le mani umide sulla testa, dopodiché pulire le orecchie. La quarta, lavare i piedi, compreso le caviglie. La quinta, mantenere l'esatto ordine sequenziale. E la sesta è il muawalat, che è proseguire nella sequenza senza interruzione né pausa fino alla fine dell'abluzione.
Bene. Quindi il primo obbligo è lavare il viso, da dove cominciano i capelli, fino al mento, longitudinalmente e da orecchio a orecchio in larghezza. Questo comprende anche il madmada e l'istinshak. Il madmada è il risciacquo della bocca, l'istinshak, l'inalazione di acqua nel naso. Viene riportato nella raccolta autentica del Bukhari che un giorno Ibn Abbas radiallahu anhu eseguì l'abluzione lavandosi il viso e procedette come segue: prese dell'acqua nella mano e con essa si sciacquò la bocca e quindi ispirò con le narici, per poi soffiarla fuori. Prese ancora dell'acqua e fece così, riunì una mano all'altra e si lavò il viso. Viene anche riportato da Ahmed, Abu Dawud e Tirmidhi, a proposito dell'istinshak, che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aspirate l'acqua con forza attraverso le narici, a meno che non siate in digiuno, in astinenza. Riguardo il madmada invece, è bene rimuovere l'acqua da una mascella all'altra. Inoltre il profeta sallallahu alaihi wasallam e i suoi compagni, radiallahu anhu, erano soliti usare il siwak durante il risciacquo della bocca. Il siwak, che cos'è? Il siwak è un rametto di una pianta medicinale chiamata in latino Salvadora persica. Questa è utile per la pulizia dei denti e come disinfettante per il cavo orale. Secondo una narrazione che riporta Abi Hurayra radiallahu anhu, il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se non fosse che la cosa risulterebbe pesante per la mia umma, per la comunità, ordinerei loro di usare il siwak per ogni abluzione. Infatti Muslim riporta che Aisha radiallahu anha trasmise: preparavamo per l'inviato di Allah il suo siwak e l'acqua per l'abluzione, quindi Allah lo suscitava la notte, quando lo voleva suscitare, vale a dire lo svegliava la notte quando lo voleva svegliare. Egli si puliva i denti con il siwa, faceva l'abluzione e pregava. Mentre Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu disse: nel siwa vi sono 10 virtù. Il fatto di rimuovere il tartaro, rendere chiara la vista, rinforza le gengive, rinfresca la bocca, pulisce dal catarro, dona gioia agli angeli, soddisfa il Signore, si conforma alla sunna profetica, accresce i meriti della preghiera ed in generale dona salute a tutto il corpo. Gli hadith al riguardo per la questione del siwa, l'utilizzo del siwa, sono molti. Il Bukhari inoltre riporta che Aisha radiallahu anha disse: l'inviato di Allah sallallahu alaihi wasallam, persino in punto di morte, pare che abbia richiesto ed utilizzato il siwa. Il secondo obbligo richiesto per l'abluzione per l'udu, come abbiamo detto, è lavare le mani, inclusi i polsi ed i gomiti. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'idah: lavatevi il volto, le mani e gli avambracci fino ai gomiti. Il terzo obbligo richiesto è passare le mani umide sulla testa, dopodiché pulire le orecchie. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'idah: passate le mani bagnate sulla testa. Disse Ibn Musayyab: la donna è come l'uomo, quando fa l'abluzione deve passare le mani bagnate sulla testa. Mentre chiesero a Malik: è sufficiente passare le mani bagnate su alcune parti della testa? Egli rispose negativamente. Basandosi sul hadith di Abdullah ibn Zayd, che descrivendo l'abluzione del profeta sallallahu alaihi wasallam, riporta in una parte del hadith che immerse le mani nel recipiente d'acqua e le passò entrambi sulla parte anteriore e su quella posteriore della testa una volta sola. Questo hadith viene inoltre a favore anche del quarto obbligo, che è il lavare i piedi compreso le caviglie. Infatti, riguardo a questi obblighi richiesti per l'abluzione, quello precedente è questo, il Bukhari riporta che fu chiesto ad Abdullah ibn Zayd a proposito dell'abluzione del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allora Abdullah domandò un recipiente con dell'acqua per poter così dimostrare come eseguiva l'abluzione il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi versò dell'acqua dal recipiente sulla mano destra e si lavò 3 volte le mani. Poi immerse la mano destra nel recipiente e, prendendole 3 volte, si sciacquò la bocca, inspirò l'acqua dal naso e la soffiò fuori. Quindi mise ancora la mano nel recipiente, prendendone dell'acqua, con la quale si lavò per 3 volte il viso. Dopodiché per 2 volte si lavò le braccia fino ai gomiti, per poi immergere ancora la mano nel recipiente e passare entrambi le mani bagnate sulla parte anteriore e su quella posteriore della testa, una sola volta. Infine si lavò i piedi fino alle caviglie. In questo hadith appunto notiamo l'obbligatorietà di compiere quello che è l'abluzione in un modo esemplare, perfetto. Anche qui appunto abbiamo l'ulteriore prova di come bisogna affrontare quello che è l'abluzione prima di compiere la salah. In quanto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: non è accettata la preghiera di chi incorre nelle impurità minori, a meno che non faccia l'abluzione. Senza abluzione non c'è alcun dubbio che la salah non è accettata. Il quinto obbligo è mantenere l'esatto ordine sequenziale, ovvero mantenere il tartib, l'ordine sequenziale di quello che è l'udu. Esattamente come per la Salah, infatti è necessario anche per l'abluzione mantenere l'esatto ordine per ogni atto eseguito nel wudu. Pertanto è obbligatorio eseguire questi gesti nell'ordine prescritto. Il sesto obbligo, al-muwalat, vale a dire proseguire in sequenza senza interruzione né pausa fino alla fine dell'abluzione. Questo vale dire evitando che la parte lavata precedentemente si asciughi, abbia il tempo di asciugare. Questo in quanto non è bene interrompere un'opera buona, proprio come dice Allah subhanahu wa ta'ala: o credenti, obbedite ad Allah e al suo messaggero e non vanificate le opere vostre. È ben voluto ripetere il lavaggio del viso, delle mani, delle braccia e dei piedi 3 volte, così anche per la bocca ed il naso. Il fatto di ripetere 3 volte il lavaggio di queste parti è sunna, come del resto l'utilizzo del siwak. L'obbligo sta nel lavarle una volta sola, ripeterle 3 volte è sunna. Prova di ciò è il detto di Allah subhanahu wa ta'ala, la prova del muwalat.
O voi che credete, quando vi levate in preghiera, lavatevi il volto, le mani e gli avambracci fino ai gomiti. Passate le mani bagnate sulla testa e lavate i piedi fino alle caviglie. Se siete in stato di impurità, purificatevi. Se siete malati o in viaggio o uscendo da una latrina, o dopo aver accostato alle donne, non trovate acqua, fate le lustrazioni con terra pulita, passandola sul volto e sugli avambracci. Allah non vi vuole imporre nulla di gravoso, ma purificarvi e perfezionare su di voi la sua grazia affinché siate riconosciuti. Surat al-Maida, versetto 6.
In questo versetto la Spanadala parla anche della lustrazione polverale, ovvero tayammum, che si esegue in caso di malattia o in caso non ci sia a disposizione dell'acqua. In questo caso, per colui che compie il tayammum, è richiesta obbligatoriamente la ripetizione del tayammum all'entrata del tempo di ogni preghiera. Come abbiamo visto la settimana scorsa, il tayammum si può eseguire con della terra pulita, con delle pietre o anche attraverso una parete. Si esegue in questo modo, pronunciando il tasmia, ovvero la basmala, pronunciando bismillah, battendo una volta sul suolo, per esempio, passando una volta sola le mani sul viso, dopodiché sul dorso, la mano sinistra sul dorso della mano destra, la mano destra sul dorso della mano sinistra. In questo momento il tayammum è concluso e si pronuncia quello che è shahadatayn. Per quanto riguarda il giusto ordine sequenziale, la prova è il hadith di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, che dice: cominciate con ciò con cui ha cominciato Allah. Hadith riportato dal Nasai e Muslim. E la prova per al-muwala è che
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vedendo un uomo che aveva lasciato un punto sul suo piede delle dimensioni di un dirham, dove l'acqua non era arrivata, gli ordinò di ripetere l'udu e di dire tasmiha, bismillah. In un'altra versione trasmessa da Umar ibn al-Khattab, disse che un'altra volta un uomo era venuto dopo aver compiuto le abluzioni ed aveva un punto delle dimensioni di un pollice sulla parte superiore del piede che non era stato lavato, al che il profeta gli disse: torna indietro e completa l'abluzione. E così fece, riportato da Ahmed e Muslim.
Infatti questa è la prova dell'obbligatorietà di completare quello che è l'udu nel più perfetto dei modi, in quanto tralasciando, come in questo caso quest'uomo aveva tralasciato una parte della caviglia a cui l'acqua non era riuscita a raggiungere, il profeta Muhammad gli consigliò di ripetere l'abluzione, perché come se non l'avesse fatta. se costui si fosse accinto a pregare, la sua preghiera mi sarebbe stata accettata, in quanto l'udu non era completo. L'abluzione, come la salà del resto, va eseguita come ci è stato indicato da chi?
Della sua lontana.
Dal profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Come viene riportato da Muslim, ai Mollah, in cui Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, disse: ho visto l'inviato di Allah, sallallahu alaihi wasallam, fare l'abluzione minore nello stesso modo in cui la sto facendo io. Dopodiché disse: per colui che compirà l'abluzione in questo modo verranno perdonati i peccati commessi in precedenza e la sua preghiera, così come il cammino che percorrerà fino al Masjid, sarà di aggiunta. Per completare correttamente quello che è l'abluzione, come ci è stato indicato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oltre al fatto di rendere valida quella che sarà la preghiera da noi effettuata, c'è anche il merito che verranno perdonati i peccati compiuti precedentemente. È indispensabile che l'abluzione minore, l'udu, sia compiuta per dedizione ad Allah subhanahu wa ta'ala, in quanto un'obbedienza a quanto egli ha ordinato, questo nella speranza della sua accettazione e ricompensa, ed inoltre per il fatto che tramite questo rito egli ci purifichi appunto dai peccati, come viene riportato nel hadith precedente. L'abluzione è un atto di pulizia che ci prepara all'intimo colloquio con il Signore, per cui è obbligatorio compierlo a dovere. Inoltre è un atto meritevole, in quanto, come viene riportato nella risala di Abi Zayd al-Qayrawani, Muslim riporta che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: colui che compie perfettamente l'abluzione minore, vale a dire il wudu, colui che compie perfettamente il wudu, quindi alza lo sguardo al cielo e dice: attesto che non esiste altra divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, l'unico senza associati, ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero, vedrà aprirsi per lui le 8 porte del paradiso, del Jannah, ed entrerà da quella che preferisce. Ed inoltre disse sallallahu alaihi wasallam in un hadith della raccolta autentica di Muslim rahimahullah: dal corpo di colui che esegue perfettamente la sua abluzione escono i peccati minori che ha commesso e ne escono anche da sotto le sue unghie. Quindi, compiendo quello che è l'abluzione minore nel migliore dei modi, come ci è stato indicato dal profeta Muhammad, oltre al fatto di essere meritorio davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala per essersi purificati nel migliore dei modi, ci sono anche questi benefici. Vengono aperte le 8 paradisi e le 8 porte del paradiso a cui il servo sarà chiamato a scegliere da quella da cui vorrà entrare. Gli scivoleranno di dosso i peccati passati. Questo significa appunto che se l'abluzione viene eseguita accuratamente e anche un'espiazione dei peccati, come viene riportato nel Sunan di Abu Dawud, in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando il credente fa l'abluzione e lava il suo viso, tutti i peccati commessi con gli occhi scivolano via con l'acqua. Quando si lava le mani, tutti i peccati commessi con le mani se ne vanno con l'acqua. Quando si lava i piedi, tutti i peccati verso i quali si è diretto se ne vanno via con l'acqua. Inoltre, coloro che effettuano la loro abluzione a dovere sono tra coloro che nel giorno del giudizio si riconosceranno per la loro devozione. Infatti viene riportato dal Bukhari che l'inviato di Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: il giorno della resurrezione alcuni della mia comunità saranno detti avere un alone di luce sulla fronte, alla maniera di certi meravigliosi cavalli aventi bianchissime balzane sulle zampe, e questo sarà dovuto agli effetti dell'abluzione. Quindi chi di voi è in grado di ampliare questo alone di luce, che lo faccia. È bene inoltre non sprecare l'acqua, in quanto qualsiasi forma di spreco di beni terreni è condannato dall'Islam, non come si fa oggigiorno, che l'acqua viene. Era noto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam compiva il wudu con un mad di acqua. Cos'è il mad? Il mad sono due palmi delle mani avvicinate e riempite di acqua. Lui compiva l'abluzione con questo. Per l'abluzione non è tanto necessario quanta acqua ci buttiamo addosso, ma che venga eseguita correttamente, che l'acqua tocchi la parte interessata. Ogni forma di spreco nell'Islam è condannata dall'Islam, tanto più lo spreco dell'acqua. Come per il resto degli atti di culto, anche l'udu ha degli invalidanti, dei nawakid, che è necessario quindi conoscere. Infatti prosegue Sheikh al-Islam.
Ciò che invalida l'udu. Gli atti invalidanti dell'udu sono 8. Ciò che fuoriesce dai due orifizi, le sostanze impure che escono dal corpo, l'insanità mentale, cioè la perdita di conoscenza e il sonno, toccare la donna col desiderio sessuale, toccare le parti intime davanti o dietro, mangiare carne di cammello, il lavaggio del morto e l'uscita dall'Islam. Che Allah ci protegga da ciò.
Il primo invalidante dell'udu è ciò che esce dai due orifizi, ovvero l'udu viene interrotto dal momento che uno emette dell'aria, oppure dal momento che uno va a fare i suoi bisogni. In questo caso l'abluzione viene interrotta, viene invalidata. Questo è il primo invalidante. Il secondo invalidante sono le sostanze impure che escono dal corpo, come appunto la pipì o gli escrementi. Viene difatti riportato nella raccolta autentica del Bukhari che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: per far sì che la vostra preghiera sia accettata, rifate la purificazione dopo una funzione naturale, vale a dire dopo aver fatto pipì o essere andato di corpo. Quindi è chiaro ed evidente che si rende necessaria un'ulteriore abluzione. Infatti, come viene riportato dal Bukhari, Abi Huraira radiallahu anhu tramanda che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: il servo non smette di essere in preghiera fin tanto che resta nel masjid ad aspettare la preghiera successiva, a meno che non lo colga un'impurità minore, al hadath. L'impurità minore, come abbiamo detto, sono la perdita di aria, la pipì o l'escremento. Questa è la perdita dell'impurità minore. Quindi un servo di Allah subhanahu wa ta'ala non smette di essere in preghiera dal momento che attende la prossima salah, la prossima preghiera dentro il masjid. Quindi è come se fosse costantemente in preghiera. La sua interruzione viene data solamente da quello che interrompe il wudu. Uno straniero chiese, per quanto riguarda il hadith precedente, oh Abi Huraira, cos'è il hadath? E lui rispose: è il rumore, ovvero l'aria che fuoriesce. Il terzo invalidante è l'insanità mentale, ovvero la perdita di conoscenza ed il sonno. Infatti perdere conoscenza è un atto che preclude la validità dell'abluzione. Infatti la perdita di coscienza dovuta al sonno, ad un attacco epilettico o ad un svenimento, eccetera, preclude l'abluzione, in quanto comporta il rischio di perdita del wudu inconsapevolmente. Pertanto è bene rinnovare l'abluzione, vale a dire che dal momento che uno entra in uno stato di sonno profondo non è più consapevole se durante questo periodo di sonno la sua abluzione sia rimasta valida, per cui è dovuto ripetere il wudu dal momento che si svede. Vale anche così per colui che sviene e perde conoscenza. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: da sveglio l'uomo controlla i suoi spinteri, ma non quando si addormenta, quindi è tenuto a rifare l'abluzione. Quindi appunto, quando un uomo è sveglio, è in stato di veglia, riesce a controllare se stesso. Al momento che si addormenta, no, quindi è tenuto a rifare l'abluzione. Il quarto invalidante è toccare la donna con desiderio sessuale, con del desiderio. Riporta l'Imam Malik nel suo Muwatta che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: chi bacia o carezza sua moglie con concupiscenza, vale a dire con il desiderio sessuale, deve rifare l'abluzione. Chi bacia o carezza sua moglie con desiderio sessuale deve rifare l'abluzione. Il quinto invalidante, che riporta Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, è toccare le parti intime, davanti o dietro che sia. Anche questo invalidante, ovvero il toccare le parti intime direttamente con il palmo della mano, comporta un'impurità da rimuovere. Difatti disse il profeta sallallahu alaihi wasallam in un hadith riportato da Tirmidhi: colui che si tocca i genitali deve rifare l'abluzione prima di eseguire la preghiera. Colui che si tocca i genitali volontariamente e direttamente col palmo della mano è tenuto a rifare l'abluzione, in quanto comporta un'impurità. Il sesto invalidante è cibarsi e mangiare la carne di cammello. Difatti mangiare la carne di cammello invalida l'abluzione, questo sulla base di un hadith classificato come buono da Sheikh al-Albani rahimahullah, in cui al-Qasim, lo schiavo liberato da Muawiyah radiallahu anhu, che disse: entrai a Damasco e vidi che c'era un gruppo di persone riuniti da uno sheikh che parlava con loro. Al che chiesi: chi è quello? Risposero: è Sa'd ibn Handaliyah. Quindi lo sentì dire: ho udito il messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam dire: lasciate che chi mangia la carne compia l'abluzione. Lasciate che chi mangia carne compia l'abluzione. Non ha specificato che tipo di carne. Sheikh al-Albani rahimahullah spiegò che ciò che è riportato nel hadith è giusto una raccomandazione da parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad eccezione fatta però per la carne di cammello. In tal caso l'abluzione si rende obbligatoria, essendo una carne diversa dalle altre. Come confermato in un altro hadith raccolto da Muslim ed altri, in cui chiesero al profeta sallallahu alaihi wasallam riguardo l'abluzione dopo essersi cibati di carne di cammello, ed egli rispose: eseguite l'abluzione. Delle persone chiesero al profeta Muhammad riguardo l'abluzione dopo essersi cibati di carne di cammello, e il profeta rispose: ripetete l'abluzione. Poi gli chiesero se è dovuta l'abluzione anche dopo aver mangiato carne di pecora, ed egli rispose: solo se volete. Il settimo invalidante è il lavaggio del morto. Per quanto riguarda questo invalidante, c'è l'ikhtilaf tra gli ulema. Questo ikhtilaf è dovuto al fatto che il muslim è puro, tahir, sia morto che vivo. Sulla base di questo c'è questa divergenza tra i sapienti. Ma in questo caso Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab riporta che il lavaggio della salma del morto preclude l'abluzione di una persona, quindi è tenuto a ripetere l'abluzione. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ha detto a tutti di rifare l'abluzione dopo aver lavato la salma. Ritengono che per precauzione sia comunque corretto, gli ulema ritengono che per precauzione sia comunque corretto ripetere l'abluzione sulla base di un hadith classificato come da'if, debole, in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: dopo aver lavato un morto, lavatevi anche voi. Questo è un hadith da'if, ripeto, quindi un hadith debole. Gli hadith da'if non sono come gli hadith inventati, vale a dire che potrebbe essere, wallahu a'lam, che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbia detto questa cosa, oppure no. Questo sulla base potrebbe esserci nella catena di trasmissione, vale a dire negli isnad, un qualcuno ritenuto come bugiardo o come quant'altro. Allora questo hadith, questo detto, viene catalogato come da'if, come debole. Questo hadith, dopo aver lavato un morto, lavatevi anche voi, è un hadith classificato come debole. Sulla base di questo hadith, gli ulema, una parte degli ulema, ritiene per precauzione dire che il lavaggio del morto preclude quello che è l'abluzione. Però, come detto prima, il corpo del muslim è tahir, è puro, sia morto che vivo. Quindi sulla base di questo divergono anche altri ulema, e quindi non ritengono il lavaggio del morto un invalidante del wudu. L'ottavo obbligo richiesto per l'udu, l'ottavo invalidante dell'udu, è l'uscita dall'Islam, naudzubillah, ovvero il ridda. Invalidando quello che sono le due attestazioni di fede, ovvero le shahadatein, che fanno parte di una, che fanno di una persona un musulmano, è ovvio che venga annullato anche qualsiasi atto che esso compia. Infatti l'Islam è una condizione fondamentale per l'accettazione delle opere, quanto l'Islam è la sottomissione al volere dell'unico Dio. Allah subhanahu wa ta'ala dice: invero, la religione presso Allah è l'Islam. L'ottavo invalidante dell'abluzione è l'uscita dall'Islam, che Allah ce ne scampi. Queste erano le condizioni richieste dal Wudu e i suoi obblighi, ovvero 10 condizioni richieste e 8 obblighi, 8 invalidanti, scusate, del Wudu. Ora ritorniamo a quelle che sono le condizioni della Salah, riprendiamo appunto da dove ci eravamo fermati, ovvero la quinta condizione richiesta per l'accettazione della Salah, Izalat al-Najasa, eliminare le impurità.
L'eliminazione di sporco e di impurità da 3 cose: dal corpo, dai vestiti e dalla zona dove si effettuerà la preghiera. La prova di ciò è quello che dice Allah l'Altissimo: e le tue vesti purifica, nella Surat Al-Muddathir, al versetto 4.
Infatti diviene necessario rimuovere ogni tipo di impurità dal corpo, dagli abiti e dal luogo dove si compirà la preghiera. Questo per quel che riguarda appunto le impurità. Della terra è ritenuta impurità? No. Del terriccio è impuro?
No.
Impurità sono dello sporco, come della cacca o quant'altro.
Esatto.
In quanto il terriccio e la polvere appunto non sono un'impurità. Difatti viene raccolto nella raccolta autentica del Bukhari che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, elencando i favori concessegli dall'Allah subhanahu wa ta'ala: mi sono state concesse 5 cose che non sono mai state concesse a nessuno prima di me. Sono stato aiutato con la paura che mi precede per una distanza pari a quella del cammino che si percorre in un mese. Per me la terra è stata resa un masjid ed un mezzo di purificazione, tant'è che ovunque il momento della preghiera colga qualcuno della comunità, lì egli potrà pregare. Sulla base di questo hadith, o parte di questo hadith, è una parte, vengono elencati favori concessi dall'Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad, Tra questi, appunto, c'è che Allah subhanahu wa ta'ala ha concesso al profeta Muhammad che qualsiasi luogo della terra è ritenuto un masjid, un posto dove si possa eseguire la salah, tant'è che all'entrata del tempo di ogni preghiera, qualsiasi sia la persona della umma di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ovunque si trovi, può compiere la salah sul posto. Nonché questa terra è anche stata concessa al profeta Muhammad come motivo di purificazione, tant'è che abbiamo ricordato precedentemente il tayammum che si compie con del terriccio, con della sabbia, con delle pietre o quant'altro. La sesta condizione:
coprire le parti intime, sitra l'aura.
Sitra l'aura.
I grandi sapienti dell'Islam hanno dato per certo che non è accettata la preghiera di colui che prega nudo. Con aura si intende il coprire dall'ombelico alle ginocchia. Per quanto riguarda la donna, invece, l'aura comprende tutto il corpo tranne il viso. E la prova di ciò è in quello che Allah l'Altissimo dice: «O figli di Adamo, obbligatevi prima di ogni orazione». Surat al-Araf, al versetto 31.
Per quanto riguarda il sitra dell'aura, questa è una grande problematica che c'è oggigiorno, che riguarda sia gli uomini che le donne. Un uomo in preghiera deve assolutamente coprire quelle che sono le sue spalle, come riferito appunto da Abi Huraira radiallahu anhu, in un hadith raccolto dal Bukhari e Muslim, in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nessuno di voi dovrebbe pregare con un solo capo senza che una parte di esso gli copra le spalle. L'uomo è obbligato a coprirsi non solo durante la salah, però coprirsi quello che sono le spalle. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava indossare i camis. Non c'è abito migliore per coprire l'aura. Per quanto riguarda la donna, la cosa si fa ancora più problematica. L'aura della donna comprende tutto il corpo, tranne il viso e le mani. Viene raccolto nel Bukhari che Ummul Mu'minin Aisha radiallahu anha tramanda che, quando l'inviato di Allah sallallahu alaihi wasallam faceva la preghiera dell'alba, il Fajr, pregavano con lui anche alcune donne tra le credenti, completamente avvolte nei loro mantelli. Poi ritornavano alle loro dimore senza che nessuno le potesse riconoscere. Vale a dire che queste donne coprivano completamente il loro corpo durante la preghiera. Una problematica di oggi è che ci sono molte donne che eseguono la preghiera tenendo scoperti quelli che sono i piedi. I piedi della donna fanno parte dell'aura della donna. È obbligatorio coprirli. Assolutamente. Le sahabiyat coprivano, avevano i loro jilbab che scendevano oltre una spanna, oltre il piede, per coprire quello che sono i piedi. A quei tempi non esistevano quello che erano le calze di ora. Le donne oggigiorno pregano molte tenendo i piedi scoperti, e questo preclude in partenza la validità di quello che è la preghiera, in quanto esce da questa condizione. Nella preghiera una donna deve coprire appunto tutto il suo corpo ad eccezione fatta del viso e delle mani. Il vestito deve essere sufficientemente ampio per poter così coprire la parte superiore dei suoi piedi. Riguardo a questo argomento c'è un libro di Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah che è molto importante. Questo libro si chiama Hijab al-Mara wa libasuha fi salah. Questo per quanto riguarda ciò che una donna ed un uomo dovrebbero coprire durante la preghiera. Sappiamo che l'aura di un uomo comprende dall'ombelico alle ginocchia. La donna tutto il suo corpo è aura, quindi comprese che cosa? L'ombelico e le ginocchia. Quindi come una donna è tenuta a coprirsi adeguatamente per effettuare salat, anche l'uomo è tenuto a coprirsi adeguatamente. Non può sicuramente eseguire la salat a dorso scoperto, a dorso nudo, perché la sua aura comincia dall'ombelico, sbaglio. L'aura dell'uomo rientra anche nell'aura della donna. Quindi è tenuto l'uomo a coprirsi. E ripeto, l'abito preferito da Muhammad sallallahu alaihi wasallam era il qamis. La settima condizione.
Dukhul al-waqt, l'entrata nel tempo della preghiera. E la prova nella sunna è il hadith di Jibril alayhi salam, quando ha pregato con Rasul sallallahu alaihi wasallam, dall'inizio del tempo della preghiera fino al suo termine, e gli disse: O Muhammad, la preghiera è tra questi due tempi, riportato da Tirmidhi, Abu Dahab e An-Nasa'i. Abu Dawud e An-Nasa'i.
Ogni preghiera ha un intervallo di tempo nel quale deve essere effettuata. E Jibril alayhi salam ha pregato con Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dall'inizio del suo intervallo fino alla fine. Allah dice, segui l'orario.
In verità, per il credente l'orazione è un obbligo in tempi ben determinati. Surata Nisa, versetto 103.
Vale a dire che è obbligatoria in determinati momenti. La salah è obbligatoria in determinati momenti. E la prova di ciò è inoltre il detto di Allah subhanahu wa ta'ala, che dice:
esegui l'orazione dal declino del sole fino alla caduta delle tenebre e fa la recitazione dell'alba, che la recitazione dell'alba è testimoniata. Surata al-Isra, versetto 78.
Infatti la preghiera va eseguita in tempi ben determinati. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, in Surah Al-Hud, esegui l'orazione all'estremità del giorno e durante le prime ore della notte. Muslim inoltre riporta nella sua raccolta autentica che fu chiesto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quale fosse l'opera più meritoria, ed egli rispose: compiere le preghiere alle ore stabilite. Anche questa condizione oggigiorno viene trascurata molto spesso, tant'è ci sono alcuni ritengono opportuno compiere le loro salawate una volta terminata la giornata lavorativa, dicendo: arrivo a casa e le faccio tutte insieme. Altra problematica è pregare il Fajr prima del tempo, ovvero durante l'orario del Fajr Kedib, non del Fajr Sadiq. Anche in questo caso si esce fuori dal tempo prescritto per la validità della salah. Viene riportato nel Bukhari che Ummul Mu'minin Aisha radiallahu anha trasmesse che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: qualsiasi azione non conforme ai nostri insegnamenti verrà respinta. Questo perché chiunque sostiene dicendo: finisco di lavorare, prego tutte le salawat quando arrivo a casa, o prega a orari sbagliati per quanto riguarda il Fajr, basandosi sul nulla in quanto non ci sono delle prove, rende batila, ovvero vana, questa condizione, in quanto il profeta sallallahu alaihi wasallam disse che qualsiasi azione non conforme ai nostri insegnamenti, vale a dire non conforme a quello con cui è arrivato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con quello che, a quello che ha insegnato il profeta Muhammad ai suoi sahaba, qualsiasi azione non conforme a questo verrà respinta, vuol dire batila, vuol dire non verrà accettata. Quindi questo, non attenersi a quello che è questa condizione, vale a dire non attenersi a queste azioni insegnate dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che verrà respinta qualsiasi azione che non si conforma a ciò con cui lui è arrivato. Questa è un'altra problematica di oggigiorno. L'ottava condizione, istiqbal al-qibla,
direzionarsi verso la Qibla, direzionarsi col corpo verso la Kaaba, Mecca. E la prova è in ciò che dice l'Altissimo: ti abbiamo visto volgere il viso al cielo, ebbene ti daremo un orientamento che ti piacerà. Volgiti dunque verso la Sacra Moschea. Ovunque siate, rivolgete il volto nella sua direzione. Surat al-Baqarah, versetto 144.
Istiqbal al-Qibla, questa è l'ottava condizione, la richiesta per poter compiere la Salah, vale a dire orientare tutto il corpo verso la Qibla o verso la Kaaba a Mecca per la durata di quello che è tutta la Salah. Infatti viene riportato dal Bukhari che il profeta sallallahu alaihi wasallam durante la preghiera si orientava in direzione della Qibla con le punte delle dita dei piedi mentre recitava il tashahhud da seduto. Inoltre viene riportato che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando ti levi in preghiera, volgiti verso la Qibla e proclama la grandezza di Allah. Orientarsi verso la Qibla vuol dire orientare tutto il proprio corpo, vuol dire orientare i palmi delle proprie mani dal momento che si esegue il takbirat ihram, ovvero Rasul sallallahu alaihi wasallam detto orientati verso la Qibla, la Qibla e proclama la grandezza di Allah, vale a dire Allahu Akbar. Questo lo fai alzando le mani all'altezza delle spalle, tenendo i palmi direzionati verso il Qibla. Così tutto il corpo, compreso le punte delle dita dei piedi, tutto il corpo deve essere direzionato verso il Qibla, compreso le dita dei piedi, non che i piedi si ritrovino questo modo o in altri, deve essere direzionato tutto il corpo verso la Qibla. Ad ogni modo tale condizione non è tassativa, vale a dire cade la sua obbligatorietà sotto alcuni aspetti. Difatti viene riportato nel Bukhari e Muslim che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pregava sulla sua cavalcatura rivolto nella direzione in cui essa si volgeva. Quando però voleva compiere una delle preghiere obbligatorie, scendeva da essa e si volgeva verso il Qibla. Vale a dire che è permesso pregare le salawat nawafil o quelle di sunnah, anche non direzionarsi obbligatoriamente verso il Qibla, ad eccezione fatta però della farida, ovvero delle cinque salawat obbligatorie. Infatti è permesso ogni qualvolta che non sia possibile determinare la direzione verso la Kaaba, vale a dire durante un viaggio o di una malattia o per paura o per altro ancora, eseguire le proprie salawat nella direzione in cui ci si trova. Questo sempre però dopo rientrando in queste condizioni e dopo averci provato nel ricercare quello che è la Qibla. La nona condizione e l'ultima condizione della Salah è an-niyya, l'intenzione.
La niyya è nel cuore e pronunciarla verbalmente è un'innovazione, bidà. E la prova è nel hadith: le azioni valgono secondo le intenzioni ed ogni uomo avrà secondo il suo intento, riportato da al-Bukhari e Muslim.
Per quanto riguarda an-niyya, anche qui ci sono delle divergenze tra gli ulema, cioè ikhtilaf, che riguarda se il fatto che l'innia rientri in quello che sono le condizioni della Salah o in quello che sono arcan, i pilastri della Salah. In questo caso, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, in questo libro, riporta che l'innia, appunto, è la nona condizione richiesta per la Salah. Ad ogni modo, sulla base del hadith riportato da Sheikh al-Islam, è obbligatorio che qualsiasi atto sia preceduto dall'intenzione di volerlo compiere. Questa intenzione è silente, vale a dire che non è pronunciata verbalmente. è sufficiente averla in cuore, avere l'intenzione in cuore dell'atto che si vuole compiere, in quanto la sua pronuncia è considerata una bida, un'innovazione. Come di solito appunto si sente alcuni che magari prima della salah dicono salato la salah, per esempio, no? Queste sono condizioni necessarie per prepararsi al compimento della preghiera e per far sì che essa venga accolta dalla Subhanahu wa Ta'ala. Queste condizioni non rientrano in quello che è la preghiera vera e propria, ma sono degli atti obbligatori da conoscere per poter così conformarsi nel modo migliore per poi affrontare quello che è il secondo pilastro dell'Islam, ovvero la Salah. La prossima volta, inshallah, cominceremo con quello che sono i pilastri della Salah, Arkana Salah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fikum. Cosa volevo dire? No.